Radio Scalzi.
Apriamo allora questa puntata con le notizie dalla Chiesa e dal mondo. Un camminare verso l'unità, ma in cui davvero la regia sia dello Spirito Santo. Sono le parole di Enzo Bianchi, fondatore e priore della comunità monastica di Bose, pronunciate in occasione della Settimana di Spiritualità, organizzata al Pontificio Istituto di Spiritualità Teresianum di Roma.
Enzo Bianchi, fondatore e priore della comunità monastica di Bose, è convinto che l'ecumenismo spirituale sia una via verso l'unità. Lo ha detto in occasione della Settimana di Spiritualità organizzata al Pontificio Istituto Teresianum di Roma.
L'ecumenismo spirituale è un ecumenismo, un camminare verso l'unità, ma in cui davvero la regia sia dello Spirito Santo.
Secondo Bianchi, iniziatore nel 1965 di questa comunità che vive nel nord Italia, il Papa compierà sicuramente dei gesti ecumenici importanti.
Credo che il Concilio Vaticano II ha chiesto questo dialogo soprattutto tra cristiani, l'ecumenismo, il Papa ne è sempre stato convinto e di conseguenza ci attendiamo anche da lui sull'ecumenismo dei segni, dei gesti che facciano davvero andare avanti l'unità delle Chiese.
Questo monaco, autore di numerosi libri di spiritualità, parla dell'unione intima tra la sua vita e la scrittura.
Io sono un monaco, la mia vita certamente è una vita che ha una peculiarità e quello che io dico o scrivo dipende molto dalla vita che faccio, non potrebbe essere diversamente.
Il priore di Bose sottolinea infine i passi avanti nel cammino ecumenico degli ultimi anni.
Abbiamo imparato a conoscerci, a camminare gli uni accanto agli altri e a pregare insieme per l'unità.
Tre studiose che hanno partecipato al convegno vaticano sulla donna sottolineano l'importanza dell'esempio di Edith Stein, filosofa ebrea, carmelitana e martire, dichiarata copatrona dell'Europa da Giovanni Paolo II.
Tre studiose che hanno partecipato al Congresso Vaticano sulla donna sottolineano l'importanza dell'esempio di Edith Stein, filosofa ebrea, carmelitana e martire, dichiarata copatrona dell'Europa da Giovanni Paolo II.
Ho parlato soprattutto di Edith Stein e del suo amore inteso come carità intellettuale e come amore in senso morale e in senso anche del sentimento spirituale dell'amore.
La professoressa Alice Bello ricorda che secondo Edith Stein per poter parlare della donna è necessario parlare dell'uomo.
Stein ritiene che è necessario non solo parlare della donna ma parlare anche dell'uomo e quindi è molto importante l'antropologia duale. E proprio in questo senso l'amore è qualche cosa che comprende la comune umanità del maschile e del femminile.
Per Cristiana Dobner, carmelitana scalza come la Stein e specialista in Teresa Benedetta della Croce, e questo è il nome della santa, la filosofa sapeva vedere la forza della vita contemplativa.
Noi non partecipiamo alla vita espressiva della storia, però Edith Stein diceva che tutte le carmelitane, tutte le monache sono quella forza nascosta che proviene da una sorgente che è la Trinità, che muta gli eventi della storia, sono la forza nascosta.
Suora Enrica Rosanna, la prima donna a ricoprire un incarico in Vaticano come sottosegretaria, sostiene che Edith Stein rappresenta il carisma della verità con la V maiuscola.
Pensiamo a Edith Stein, questa donna che per la verità ha studiato, ha approfondito la verità e per la verità con la V maiuscola ha dato la vita ed è morta in un campo di sterminio.
Parliamo del Kosovo. La Santa Sede ha lanciato un appello alla prudenza, in particolare ai politici serbi e kosovari, per evitare reazioni estremiste che inducano alla violenza. Tra le attenzioni suggerite dal Vaticano, quella di dedicarsi alla salvaguardia della democrazia e dello Stato di diritto.
Dopo l'autoproclamata indipendenza del Kosovo, la Santa Sede ha lanciato un appello alla prudenza, in particolare ai politici serbi e kosovari, per evitare reazioni estremiste che inducano alla violenza. In una nota pubblicata dalla pagina web della Radio Vaticana, padre Federico Lombardi, direttore della sala stampa della Santa Sede, ha spiegato che il Vaticano sta valutando per il momento la situazione prima di assumere una posizione diplomatica ufficiale. La Santa Sede sente anzitutto la responsabilità della sua missione morale e spirituale, che riguarda anche la pace e il buon ordine nei rapporti fra le nazioni, e quindi invita tutti, in particolare i responsabili politici della Serbia e del Kosovo, alla prudenza e alla moderazione, e chiede un impegno deciso e fattivo per scongiurare reazioni estremiste e derive violente, spiega il Vaticano. Secondo il comunicato, occorrerà dedicare particolare attenzione alla salvaguardia della democrazia e dello Stato di diritto, e anche in Kosovo andranno applicati gli standard internazionali di rispetto dei diritti delle minoranze e di tutti gli abitanti, senza distinzione di etnia, di religione, di lingua o nazionalità. Come pure bisognerà vigilare per la protezione del prezioso patrimonio artistico-culturale cristiano. Negli ultimi anni, infatti, chiese e monasteri cristiani ortodossi serbi sono stati attaccati da estremisti kosovari.
Parliamo di Terra Santa. Il cardinale Leonardo Sandri, prefetto della Congregazione per le Chiese Orientali, invita a continuare a sostenere spiritualmente e materialmente la comunità cattolica in Terra Santa. I cristiani che vi abitano, afferma, meritano la prioritaria attenzione della Chiesa Cattolica e delle altre chiese, comunità ecclesiali.
Il Venerdì Santo si celebrerà, come ormai tradizione, una colletta mondiale per la Chiesa in Terra Santa. In una lettera ai vescovi in vista di questo appuntamento, il cardinale Leonardo Sandri, prefetto della Congregazione per le Chiese Orientali, invita a continuare a sostenere spiritualmente e materialmente la comunità cattolica in Terra Santa. Nella lettera, il porporato argentino afferma che è l'assenza di una stabile pace ad acuire nei luoghi santi antichi problemi e povertà e a generarne di nuovi. I cristiani che vi abitano, continua, meritano pertanto la prioritaria attenzione della Chiesa Cattolica e delle altre chiese e comunità ecclesiali, le quali hanno sempre bisogno del vivente carisma delle origini e della singolare vocazione ecumenica e interreligiosa di cui essi sono portatori. L'aiuto della colletta, spiega, non verrà destinato solamente ai cristiani, ma tramite la comunità cattolica si espanderà senza distinzione religiosa, culturale e politica, soprattutto a favore delle giovani generazioni.
Chiudiamo questa prima parte della nostra puntata con una bella notizia. La causa di beatificazione di Suor Lucia non dovrà aspettare. E quanto ha stabilito Benedetto XVI riguardo l'ultima dei tre pastorelli di Fatima. A darne notizia è stato il cardinale José Saraiva Martins, prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi.
Benedetto XVI ha stabilito che non si dovranno attendere i 5 anni previsti dal processo canonico per avviare la causa di beatificazione di Suor Lucia dos Santos, l'ultima dei tre pastorelli di Fatima. A dare la notizia è stato questo mercoledì nella cattedrale di Coimbra, in Portogallo, il cardinale José Saraiva Martins, prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, al termine della Santa Messa celebrata nell'anniversario della morte della religiosa, spentasi nel monastero di Santa Teresa di Coimbra il 13 febbraio 2005 all'età di 97 anni. Si tratta della stessa disposizione voluta da Giovanni Paolo II per il processo di beatificazione di Madre Teresa di Calcutta e che lo stesso Benedetto XVI ha approvato per avviare rapidamente la causa Karol Wojtyla. Questa dispensa non implica nessuna concessione per ciò che si riferisce al processo di beatificazione e canonizzazione in quanto tale, che seguirà il corso ordinario a meno che il Papa non decida di disporre diversamente. Lucia, al secolo Lucia de Jesus dos Santos, aveva solo 10 anni quando vide per la prima volta, il 13 maggio 1917, l'apparizione della Madonna alla Cova dei Ria, assieme ai cugini Francisco e Giacinta Marto, entrambi proclamati beati il 13 maggio del 2000 da Giovanni Paolo II a Fatima.